Allora, questa mattina sentivo fortemente lo Spirito Santo, cioè che vuole farci comprendere meglio quello che è avvenuto nella nostra vita, quello che è stato determinato da questa azione d'amore incredibile che Dio ha avuto nei confronti dell'umanità e che in qualche modo ci ha visto essere cittadini, persone, abitanti di un altro pianeta spirituale, di un altro mondo. Infatti ho intitolato questa breve riflessione Cittadini di un altro mondo, come extraterrestri, ma no, ma di questa terra. E Gesù nel Vangelo di Giovanni, in un contesto parlando con i farisei, aveva dato una definizione che può sembrare contraria, ma ovviamente in quel caso aveva detto perché voi siete di questo mondo, parlando alle persone non convertite, alle persone che in qualche modo diciamo vivevano in quest'ottica del senso del mondo, che poi qualche apostolo definirà meglio, mentre io non sono di questo mondo. Come a dire, voi siete di qua giù, io sono di lassù, per modo di dire, anche se nel campo dello spirito non esiste il sopra, sotto, il lato, attraverso, ecco perché entriamo nel campo della immensità e della infinità, e quindi cioè, è difficile poi parlare con i simboli della materia, dello spazio e del tempo. Però dicevo, in quel contesto sì, però in altre parti, e vogliamo leggere un versetto nel Vangelo di Giovanni, in Giovanni 15, Gesù si esprime così, verso 18. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. E ricordate, prima di andare avanti, abbiamo un attimo descritto la dimensione della paura della luce che spesso le persone vivono e del fatto che spesso si mantiene un atteggiamento di chiusura perché si opera nella tenebra, si opera, dice tenebra che significa cose bruttissime, cose, ma no, anche nella tenebra dell'autogiustizia. Abbiamo cominciato a capire sempre di più che l'autogiustizia, l'idea di poter essere autosufficienti, l'idea di essere Dio, un po' portata avanti dalla cultura del New Age, in cui tu devi scoprire il Dio che c'è in te, ecco, è un'idea tremenda, sembra luce, appare come luce, ma in realtà respinge l'idea di una salvezza, respinge l'idea di un bisogno di Dio, e siamo sempre più inquinati, siamo sempre più influenzati da questa cultura della autosufficienza, autoreferenzialità, auto, io ce la faccio da solo, io divento, io. E invece abbiamo detto che spesso, proprio perché si va in crisi, proprio perché ci si accorge dell'oscurità che abbiamo dentro, ci si può aprire alla luce di Dio. E questo è incredibile, ecco, perché se noi diciamo che le nostre tenebre sono luce, non avremo mai l'esperienza, ma non perché Dio non ce la vuole dare, ma perché noi ci siamo chiusi, ci siamo ripiegati nel nostro mondo, che può essere anche un mondo religioso, può essere un mondo dove si parla, si dice, si fanno incontri, culti, messe o qualunque altro tipo di cose, ma dove in realtà non si dà spazio a Dio. Perché? Perché dare spazio a Dio significa aprirsi veramente, accogliere veramente Dio, riceverlo come Signore e Salvatore. Quindi, se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Siccome non siete del mondo, ma io vi ho scelto in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. Quindi questo concetto che è estrapolato da queste parole, che siamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo. Questa è una dimensione importante, perché abbiamo bisogno di comprendere che nella opera meravigliosa che Gesù avrebbe svolto poi sulla croce, ci avrebbe realmente adottati, ci avrebbe fatto entrare in una dimensione nuova, in un mondo nuovo. In fondo, quando diciamo che chi è in Cristo è una nuova creatura, stiamo dicendo che chi è in Cristo è entrato in un mondo nuovo, o potremmo dire anche che un mondo nuovo è entrato in lui, è entrata la natura divina, cioè fatto partecipe della natura di Dio. E guarda che l'odio, il rifiuto, il rigetto non è semplicemente di chi, come dicevamo l'altra volta, odia la luce, ma anche in noi tante volte può avvenire, proprio perché la nostra mente si è conformata a questo mondo, può avvenire un rigetto e un rifiuto. E questa è una piccola parte dove vorrei spendere due o tre parole, come a dire: se la tua mente ti odia, non ti scandalizzare. Cioè, se una parte di te, pur avendo ricevuto Gesù, è ancora, fa contrasto, si oppone, si ribella, è normale. Perché? Perché la tua mente, la mia mente, come dicevo nella preghiera, è un poco figlia di Adamo, cioè figlia di un sistema umano, oltre figlia di tutte le generazioni passate, figlia poi di tuo padre e tua madre, cioè figlia di un fallimento. La nostra mente, per quanto eccelsa, per quanto grande, per quanto libera può sembrare, è una mente umana, è una mente naturale, che può avere grandi doti di intelligenza, grandi capacità creative, però se non scopre la origine per cui siamo stati creati, alla fine si sostituisce a Dio. E questo è il problema più grande degli uomini di oggi, è questo, e io l'ho vissuto, come ho detto tante volte, quello di dire: non ho bisogno di Dio, sono io Dio, non ho bisogno. Ecco, l'uomo è Dio, e quindi l'uomo non ha bisogno di Dio, e tantomeno di Cristo. Tutt'al più possiamo fare un sincretismo, un purè di tutte le religioni, di tutte le forme, e dire che tutto fa brodo, ma questo è purtroppo un modo di ignorare il progetto dell'amore di Dio e di rimanere nei propri falsi equilibri. E allora, se il mondo vi odia, sapete bene che ha odiato me, come a dire. E se, facendo, trasponendolo in quello che vi ho detto poco fa, se qualcosa nella vostra mente che ancora è legata alla logica di questo mondo, e la logica di questo mondo in tre parole la possiamo definire: la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza dell'umano e la superbia della vita. Ecco, se queste tre cose alle quali siamo stati esposti come umani, più poi tutti i traumi, tutto quello che ci ha seguito dalla vita prenatale fino a oggi, se tutto questo è stato formato in una ottica mondana, carnale, umana, è ovvio che soprattutto all'inizio del cristianesimo, del vostro percorso, il mondo si opporrà. E voi tante volte non riuscirete, e noi non riusciremo ad opporci. Io mi ricordo, ieri parlavo, o l'altro ieri, con una persona, di quali erano le mie preghiere dopo convertito, lì dove vedevo che la mia mente ancora aveva tante cose secondo una logica sbagliata, secondo una logica di amarezza, di autocommiserazione, di distruzione, e io gridavo e dicevo: Dio, ti prego, distruggi la mia mente, distruggi la mia mente. Meno male che Dio non risponde a tutte le preghiere, perché a quest'ora avreste avuto una persona senza, anzi, c'è forse qualcuno che non pensa, non soffre, però dico, non comprendendo che un altro mondo era venuto dentro di me, non comprendendo che una vita nuova era venuta in me, mi meravigliavo di come non solo gli altri intorno a me mi potessero perseguitare, non solo gli altri potessero non capirmi, ma neanche io mi capivo e neanche la mia mente era alleata. Quindi se la tua mente ti ostacola, se le tue emozioni negative ti ostacolano, se le tue emozioni improntate alla paura, al risentimento, all'amarezza ti ostacolano, è una cosa normale. Perché? Perché c'hai una vita spirituale in una testa umana. Non so se l'avete fatto mai caso. Poi, infatti, il progetto di Dio, infatti, il progetto di Dio qual è poi? Di fare sì che questa testa umana venga progressivamente trasformata per riflettere la nostra vera natura, cioè che è a immagine di Cristo. Questo veramente è il lavoro che lo Spirito Santo sta facendo, però non meravigliatevi. In un'altra parte dice, non vi meravigliate che c'è un fuoco acceso intorno a voi come a provarvi, come se vi avvenisse qualcosa di strano. Ma questo fuoco acceso intorno a voi, fratelli, sorelle, non è semplicemente il vicino di casa che vi aggredisce senza che gli avete fatto niente, o la persona che vi taglia la strada, o quello che vi imbroglia nei conti, o quell'altro che vi vuole male e voi non capite perché proprio voi, e tante volte veramente il cristiano, anche se non parla, siccome emana una dimensione di un altro mondo, viene considerato un extraterrestre e direttamente le persone si spaventano. In un'altra parte Gesù ha detto, quelli che hanno amato me ameranno voi e quelli che mi hanno odiato odieranno voi. Quindi quando tu cammini, questa è un'immagine che vorrei che registrassi nella tua mente, al di là di quello che esprimi verbalmente, al di là dei tuoi gesti, tu sei un cittadino di un altro mondo, sei un delegato, un ambasciatore di un altro mondo, di un mondo che è il più grande, quello vero e quello che non finirà mai. E anche se non te ne rendi conto, tu ti porti dietro questa realtà, emani questa realtà. E quando tu la emani, ovviamente ti accorgerai che intorno a te ci saranno delle persone che si sentiranno attirate, e non sto dicendo che sono gli evangelici o i cattolici, ma sono le persone sulla via della salvezza, le persone che in qualche modo stanno cercando l'armonia, e come se in te cogliessero l'armonia, in te cogliessero una qualcosa che gli è quasi che gli necessita e si sentono attirati. Ma troverai delle persone che senza che hai fatto niente, senza che ti sei comportato in nessun modo sgarbato, avranno un senso di rigetto, di rifiuto, di odio, di cui neanche loro si rendono conto. Perché? Perché? Perché tu sei un extraterrestre spirituale, sei una persona che ha ricevuto un mondo nuovo, la vita di Cristo, la natura di Dio, e quindi sei come se un piccolo Gesù che cammina. E quando Gesù camminava, cosa succedeva? C'era chi ne veniva attirato, ne beneficiava, c'era chi invece lo scacciava, chi realmente lo avrebbe voluto morto, cancellato. E quindi è importante questa mattina che comprendiamo che Dio ci ha fatti appartenere a un mondo nuovo, ci ha messi in una dimensione nuova dove non ci dobbiamo meravigliare se si oppone la realtà intorno a noi, ma dove non ci dobbiamo meravigliare perché il fuoco acceso intorno a noi, come a provarci, è un fuoco anche che è dentro la nostra mente. Dentro di te c'è una parte che vorrebbe in qualche modo scacciare, che vorrebbe espellere, che vorrebbe liberarsi di questa vita, però la cosa bellissima è che Dio non se ne va così facilmente. Questa è, è un'esperienza che posso veramente gridare di gioia, dico alleluia veramente, per quante volte ho cercato poi di mandarlo via a Dio, ma non se n'è andato, anche quando mi sembrava che se ne fosse andato. Lui, una volta che ha trovato lo spazio, che ha trovato quel sì, che ha trovato quell'apertura, quell'accoglienza, è entrato, ha tabernacolato, è diventato parte della mia vita, del mio spirito, sono nato di nuovo, sono una nuova creatura. E lì, come vi dicevo, tutta la parte del mondo che ancora c'era nella mia mente ha condotto un'aspra battaglia per cercare di cacciare, di rigettare. Sapete che spesso quando si fa un trapianto ci sono dei problemi di rigetto e si usano un sacco di farmaci per fare sì che l'organo trapiantato nella persona non venga rigettato. E nella dimensione spirituale invece è quasi lo stesso, cioè noi facciamo degli anticorpi come a volere liberarci, però in realtà se fosse un qualcosa che non ci appartiene lo espelleremmo, ma siccome siamo stati creati per adorare Dio, siccome questo è il destino che Dio ha immaginato per ognuno di noi, quando lo incontriamo in realtà è come ritorna a casa, Alessi, è come veramente ritorna alla tua vera origine, all'origine, e tutti gli uomini hanno questa origine. E quando realmente Dio cerca di riportarli a comprendere questo, è come cercare di riportarli a casa. In questo senso tutti potenzialmente sono salvati, attenzione, ecco, perché poi da questo discorso che tutti abbiamo un'origine da Dio si diventa quasi capaci di dire che tutti siamo in contatto e siamo dalla parte di Dio. Non è così, perché Dio ci ha lasciato il libero arbitrio di essere anche contro di Lui, di rifiutare il suo amore e quindi di non avere questa ricerca che ci porta a incontrarlo. Voglio leggere un altro verso e andare verso la conclusione di questa breve riflessione. Dopo aver detto in Prima Corinzi, capitolo 5, verso quando l'Apostolo dice che la nostra Pasqua è stata immolata, e poi dice al verso 8, celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con gli azimi, i pani senza lievito, della sincerità e della verità. Vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi, e il verbo greco mi pare che sia sunanami gnustai, mi. È importante capire perché mischiarvi, non mischiatevi, no. Non avere relazione intima è il significato più profondo, questo ci fa capire meglio la traduzione, cioè non accogliere intimamente, non relazionarsi intimamente con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo o con gli avari e i ladri o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo, ecco. Questa è una sottolineatura molto importante su cui voglio fermare e concludere questo piccolo insegnamento di questa mattina. Allora, qui l'Apostolo Paolo naturalmente ci dà una grande lezione dove sicuramente ci fa capire che questa separazione incredibile del sacro e del profano, di quello che non va e di quello che non va, non può essere un discorso, diciamo, gestito in questa maniera, cioè cercare di separarsi con tutto quello che è impuro. Io tante volte trovo delle persone che in questo tentativo estremo di separarsi da tutto quello che è impuro veramente entrano in meccanismi ossessivi, stanno sempre più male perché hanno questa pretesa, perché poi alla fine non solo si devono separare da quello che di fuori è impuro, ma si devono separare anche da quello che dentro la loro mente è impuro. E c'è tutta una lotta continua e magari su questo terreno poi si formano ossessioni e la persona rimane paralizzata, sempre spaventata, sempre a cercare di cacciare il male. Cacciare il male diventa lo stile di vita, mentre Dio vuole che noi siamo fiduciosi nell'amore che Lui ci ha dato, nel fatto che ci ha fatto nuovi. Però, come a dire, se noi dovessimo non avere contatto con tutti quelli che hanno questo tipo di problemi, noi dovremmo uscire fuori dal mondo. Cioè, noi non potremmo. Perché? Perché in qualche modo, nella realtà in cui ci muoviamo, il male ha come preso il sopravvento. Il principe di questo mondo è il diavolo. Quindi noi, mentre ci muoviamo in questo mondo, entriamo in contatto con di tutto di più, non sappiamo neanche, tante volte qualcuno lo può capire, se entriamo in contatto con persone mafiose, con persone che hanno veramente, con persone perverse, con persone che hanno atteggiamenti che ci potrebbero e ci vorrebbero distruggere, con altri. Cioè, entriamo in contatto con tutto, ma la realtà è così, perché se no dovremmo vivere una vita conventuale, e tanti cristiani purtroppo si chiudono in una vita conventuale, nel senso che, pur non andando in un convento, creano una sorta di comunità chiusa, che è bella nel senso, quando dire comunità, famiglia, ma poi quando diventa un microcosmo, quando diventa una specie di club, quando diventa solo noi dobbiamo stare tra di noi, non dobbiamo stare con nessuno, è come se stessimo creando un convento evangelico, è come se stessimo creando un sistema per non avere contatto con l'esterno, una cultura, una mentalità, e questo non va, perché Dio ci ha detto che noi siamo in questo mondo e quindi entriamo in relazione con tutto e con tutti, ma come persone che hanno una libertà grande, una libertà tale che non solo non si faranno condizionare, ma mentre ti muovi in un contesto di persone distruttive, di persone veramente anche massoni, satanisti, cioè qualunque cosa, diciamo, di culture strane, di filosofie strane, la tua emanazione di Cristo porta la luce. Quindi non si prende una lampada per metterla sotto il moggio, ma si mostra, si mette in evidenza. Allora il cristiano non è uno che si nasconde, non è uno che non si mischia, non è uno che non ha contatto, ma chiaramente, e questa è la parte più forte che voglio sottolineare, poi diciamo brevemente e concludiamo la seconda parte che ci dà Paolo, cioè abbiamo bisogno di avere questo senso di libertà, di movimento, di contatto. Perché? Perché attraverso questa libertà di contatto e attraverso questo fatto di non crearsi pregiudizi, di non creare una mentalità chiusa, noi possiamo incontrare tante persone sulla via della salvezza. Questo atteggiamento in cui spesso nel cristianesimo uno dice non mi devo aggiungere con nessuno, devo stare staccato da tutto, devo chiudermi, è un atteggiamento non solo che impedisce la evangelizzazione, che impedisce il contatto, che impedisce veramente di raggiungere quelle persone che vivono, seppur in situazioni estreme di degrado, vivono una ricerca di Cristo e stanno aspettando te, stanno aspettando me per avere una buona notizia, una speranza. Non solo quindi viene mancato l'obiettivo della evangelizzazione, ma quel che è peggio, si crea un circolo chiuso, si crea un circolo dove tutti quelli che sono diversi sono cattivi, si crea il settarismo, si creano tante cose che non vanno. Ecco perché Dio ci dice non abbiate paura di avere contatto, contatto, ma non abbiate comunione, perché la parola greca che ho citato poco fa è comunione, cioè ovviamente, dirà poi Paolo, con chi, chiamandosi fratello, con chi realmente stabilite una comunione più intima, è importante che questa comunione sia in Cristo, non associazioni a delinquere, fatte con cristiani per essere più spiritualizzate, no? Noi facciamo un'associazione a delinquere cristiana, facciamo una mafia cristiana. Voi ridete, ma queste cose succedono. Succedono delle persone che in nome del cristianesimo invece enfatizzano la violenza, il dominio, il controllo, eccetera, eccetera, e lo fanno in nome del cristianesimo. Allora lì no, il nostro stare insieme come cristiani non ci deve creare denominatori carnali, umani. Mettiamoci insieme e così domineremo di più. Questo è il principio che fece costruire la torre di Babele. Ve lo ricordate? Una torre che doveva sfidare, che doveva mostrare l'orgoglio umano. Ma mettiamoci insieme, quindi, per l'amore di Dio. E quindi, sottinteso, nell'essere fratelli, cerchiamo di correggerci. Se la tentazione è di mettersi insieme per fare una chiesa più grossa, per fare vedere a tutti come noi siamo più grandi, per fare imprese, cioè per motivazioni umane, realmente questo non ci fa crescere e abbiamo bisogno di comprenderlo profondamente. Perché? Perché il denominatore con cui possiamo unirci e relazionarci è vedendo Cristo in te, vedendo Cristo in te, vedendo Cristo in te, e lì trovare una comunione in cui, non è detto quindi che non troviamo aspetti negativi nell'altro, non è detto che troviamo persone perfette, tanti magari scappano poi dalle chiese perché scoprono che gli altri sono come loro, hanno gli stessi problemi, ma troviamo persone che hanno ricevuto Cristo e che vogliono lavorare per questo processo mentale di rinnovazione. Quindi come a dire, se siamo insieme è per guarire, è per santificarci, è per migliorare, è per diventare squadra, per imparare ad amarci. Non vogliamo avere comunella per criticare, per giudicare, per accusare, per sentirci meglio degli altri, per coltivare atteggiamenti umani. Lì dice quasi la scrittura, neanche ci dovete mangiare. E il mangiare chiaramente è un po' l'espressione che nel vecchio patto, per gli ebrei il mangiare era un concetto molto di comunione, di intimità, quindi a tavola tua non ci poteva stare uno che ti voleva ammazzare. Sì, poi succedeva, alla tavola di Gesù c'era Giuda. Ecco, però regolarmente non si mangiava come in cene diplomatiche, cene, no, erano cene proprio di persone che avevano comunione, avevano il piacere di stare insieme e la cena viene proprio da questo, dalla coinonia, della comunione, è proprio lo stare bene insieme. Però, dicevo, noi vogliamo essere insieme mentre abbiamo comunione, mentre ci muoviamo in questo mondo, e bisogna muoversi in questo mondo e non escludersi, non creare dei subcircoli cristiani dove veramente con una mentalità incredibile, tante volte il cristianesimo ha creato persino dei gruppi che rifiutavano la tecnologia e vivevano senza per esempio usare l'energia elettrica, senza, no, niente di male, dico, cioè, però dico, non è questo non fare parte di questo mondo, non è rifiutarne la tecnologia, ma è non avere comunione con le motivazioni distruttive, con le motivazioni carnali, con le motivazioni di idolatria e soprattutto di idolatria umana, cioè dove l'uomo, ecco, diventa il denominatore comune. E allora ci alziamo in piedi. Tre considerazioni finali per riassumere quello che abbiamo detto. Dio ti ha fatto diventare un cittadino, una cittadina di un altro mondo. Anche se non te ne accorgi, anche se tante volte sembra che sei una persona più sfigata, che ti succedono tutte le cose negative, Dio ti ha dato veramente questa identità nuova. Sei un rappresentante, sei un ambasciatore di un mondo che in questo momento è solamente nella dimensione spirituale, che in questo momento non è il regno dove Gesù sta regnando. Se il mio regno fosse di questo mondo, tante volte Gesù diceva io potrei fare venire e fare, alcuni lo volevano indurre a regnare con la forza, come è la logica umana, come si regna umanamente, sopprimendo, opprimendo, e quelli che portano una libertà alla fine diventano più caini di quelli che combattono, fanno i colpi di Stato, le rivoluzioni. Dio non ha un regno di questo mondo, ma è venuto a portare questo regno dentro la tua vita, e tu sei veramente parte di un progetto, di una dimensione che va al di là del mondo presente, e tu sei stato trasportato dal regno delle tenebre al regno della luce, sei stato fatto nuovo, sei una nuova creatura, una persona meravigliosa, non sei più di questo mondo, anche se il tuo corpo e la tua mente ancora un poco risentono dell'entropia, il tuo corpo, della schifo che ci abbiamo intorno, ancora la nostra mente può alimentarne un poco, ma sei un cittadino di un altro mondo. Questo è importante, e nel momento in cui sei un cittadino di questo mondo, Dio dice: cosa fai? Te ne stai lì solamente nella mia presenza? Sì, questo prima di tutto, perché hai bisogno di ricordarlo a te stesso, hai bisogno di trovare questa dinamica di relazione forte con Dio, intimità coordinate, però poi non stare come uno che si isola, che si chiude, che non si mette in relazione con gli altri, magari dicendo quello no, schifo, quello no, con quello no, perché quello che Dio dice è sicuramente che hai bisogno invece di entrare in contatto per essere un messaggero di buone notizie per quelli che sono sulla via della salvezza, e poi soprattutto lì dove realmente vivi poi una comunione cristiana. C'è una dinamica dove è importante, alla fine Paolo dirà: togliete le realtà malvagie tra di voi, che non significa toglietevi di mezzo voi, ma come in un'altra parte la scrittura dice: se c'è qualche radice di amarezza, toglietela, se c'è qualche radice di critica, toglietela. È chiaro che noi nel togliere poi certe radici, se la persona si identifica con la radice, ovviamente non vuole avere una comunione nell'amore, nella pace, nella gioia, ma vuole stare sempre a condannare, a criticare, si auto escluderà da sola. Ma quanto a noi, dobbiamo cercare sempre di amare, di benedire, ma nello stesso tempo di non fare passare, e che questa è una cosa che l'Apostolo Paolo sottolinea, di non fare passare degli atteggiamenti che potrebbero rovinare tutto. Lo capite? Nella cura di un orto, nella cura di qualche cosa di giardinaggio, cioè, c'è sempre un'attenzione quando vengono i parassiti, e ci sono atteggiamenti parassiti, non persone, atteggiamenti che tante volte prendono, hanno preso anche noi. Io mi ricordo che c'era un tempo in cui avevo il parassita della critica, il parassita del rifiuto, il parassita dell'accusa, e non avrei potuto fare chiesa con nessuno. Veramente non avrei potuto neanche fare famiglia, però mia moglie sa quanto veramente ha dovuto soffrire per questo mio atteggiamento proprio di isolamento, di narcisismo, di menefreghismo, di essere solo io, che poi partiva da una carenza, come in tutti questi casi, ero vittima di qualcosa e facevo altre vittime, così purtroppo è la vita. Ma dicevo, in questo poi è importante che ci aiutiamo a guarire, e quindi togliere il malvagio. Queste espressioni poi prese dall'ottica umana, in cui magari qualcuno vede un fratello che sbaglia, lo toglie di mezzo subito, lo scomunica, ma veramente così si è arrivati nella Chiesa? No, significa che nella nostra comunione abbiamo bisogno poi di aiutarci a guarire. Se siamo dipendenti da qualche cosa, viviamolo insieme, parliamone, preghiamo gli uni per gli altri, ma non abbiamo comunione. nell'atteggiamento negativo. Se tu hai una tendenza, dicevo poc'anzi, al furto, non trovare un fratello per dire rubiamo assieme o altre cose, ma correggiamoci, amiamoci e aiutiamoci a crescere in questo percorso meraviglioso che Dio ci ha donato. Preghiamo un attimo. Signore, grazie perché tu ci hai fatto cittadini del cielo. E tante volte, anche se tante volte siamo così impregnati dal nostro passato, siamo condizionati da tante cose che fanno parte della logica di questo mondo. Grazie perché è chiara l'opera che tu hai fatto in noi. È meravigliosa la vita nuova che ci hai dato. E tante volte, anche se noi stessi non la comprendiamo, noi stessi ci opponiamo, anche se noi stessi ci odiamo perché vediamo male queste cose, non le vediamo con i tuoi occhi, grazie perché il progetto tuo sta continuando nella mia vita, nella vita dei miei fratelli, e grazie perché tutto questo può avvenire con semplicità, non chiudendosi in circuiti teologici, non chiudendosi in circuiti e mentalità che ci bloccano dal comprendere gli altri, dall'essere vicino agli altri, però nello stesso tempo comprendendo che tu ci hai chiamato a santità, ci hai chiamato a vivere una libertà meravigliosa, e allora non vogliamo avere complicità nel male mentre viviamo l'essere Chiesa. Non vogliamo associarci per sparlare, non vogliamo associarci per criticare, non vogliamo trovare gioia nel male, ma vogliamo aiutarci a togliere quello che ci fa male, ad essere medici gli uni degli altri con te che ci dai le capacità taumaturgiche, che ci dai la capacità, il balsamo che guarisce noi e gli altri. Aiutaci ad essere una chiesa ospedale, una chiesa ospitale, una chiesa realmente che con te può accogliere tante altre persone e dare veramente un messaggio di speranza, di salvezza, di guarigione, di cambiamento, di rinnovamento, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.